Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barile alla conduzione. In queste ultime settimane ci siamo occupati di sostenibilità ambientale con i docenti coinvolti nella giornata studio di venerdì 12 marzo, in cui gli studenti dei licei Sereni e dell'Istituto Città di Luino Carlo Volontè della sede di Luino e della sede di Laveno e i licei Manzoni e la scuola media Maroni di Varese presenteranno gli elaborati delle loro ricerche sul territorio agli esperti del mondo della scienza e dell'amministrazione locale. Pertanto vi aspetto venerdì 12 marzo dalle 11 alle 13 alla giornata di studio Sostenibilità ambientale fra teorie e prassi e per l'iscrizione inviate una mail a sbarile@uninsubria.it. Ricordatevi la S davanti al mio cognome, Barile. Oggi invece dedicheremo questo nostro tempo radiofonico alla ricerca effettuata da un docente dei licei Manzoni su un filosofo poco noto che verrà presentato proprio venerdì 26 marzo nell'ambito delle attività del progetto universitario Giovani Pensatori. Il filosofo in questione è Carlo Michelstetter e il professore liceale che l'ha studiato e che oggi è collegato con noi per condividere la sua ricerca è Andrea Ronco, docente di filosofia e scienze umane presso i licei Manzoni di Varese. Buongiorno, professor Ronco, grazie per la disponibilità e grazie per il tempo che dedicherà a questo nostro spazio radiofonico.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'ascolto e per la possibilità che mi date di far conoscere questo autore italiano che sicuramente, insomma, ha trattato moltissimi temi interessanti e molto attuali.
Benissimo, ovviamente questo autore, Carlo Michelstetter, non compare nei manuali di filosofia, neanche nelle letture consigliate ai nostri studenti, probabilmente non è mai stato nominato nei convegni internazionali di filosofia che finora abbiamo seguito proprio all'interno del progetto dei Giovani Pensatori, ma lei l'ha scovato e studiato con passione. Ecco, chi è Carlo Michelstetter e in quale contesto ha vissuto e ha studiato?
Beh, anzitutto Carlo Michelstetter è un filosofo goriziano, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. È nato a Gorizia nel 1887 da Alberto Michelstetter e da Emma Luzzatto. I Michelstetter erano una famiglia piuttosto benestante, poiché si erano arricchiti grazie al commercio. E Alberto Michelstetter, suo padre, aveva delle velleità letterarie, anche se non approfondì molto i suoi studi in tal senso, e aveva delle ambizioni per quanto riguarda i suoi figli. In effetti cercò di fare andare allo State Gymnasium, che era un liceo importantissimo di Gorizia, suo figlio Alberto, ma non ebbe grandissimi risultati Alberto, e quindi poi partì anche successivamente per l'America, New York, dove tragicamente morì, e Carlo era molto legato a questo suo fratello. E lo Stato Gymnasium, appunto, era, diciamo, un grandissimo liceo all'epoca. In quel tempo uscivano poeti, proctologi, artisti, filosofi, critici d'arte, ecco. Le sorelle di Carlo, Elda e Paola, riuscirono a soddisfare un pochino suo padre, ma a un certo punto Carlo, in pratica, si trovò appunto il padre che ebbe su di lui molte ovviamente richieste. Cercò ovviamente di diciamo, farlo studiare in quel liceo, aveva molte speranze su di lui, e in effetti Carlo si dimostrò subito abbastanza bravo al liceo, superò molto bene quegli anni di liceo e nel liceo incontrò vari amici e questi amici, come Enrico Mreule, fecero conoscere a Carlo Schopenhauer. Ecco, Schopenhauer che fu un filosofo di riferimento per Carlo Michelstetter. In effetti la sua filosofia è molto legata a quella di Schopenhauer, ma Michelstetter aveva tantissime, diciamo, passioni era descritto Carlo come una persona comunque molto attiva, diciamo una persona pronta a battersi per le proprie idee, una persona in grado di radunare intorno a sé, molte persone, di essere leader di queste persone. Quindi è anche molto buona, eh? Viene raccontato, anche una persona molto disponibile verso gli altri. E la sua idea inizialmente era quella di iscriversi a matematica a Vienna, una sua grande passione. Poi però per un viaggio che fece dopo il diploma al liceo andò per le varie città d'arte d'Italia e a Firenze si innamorò molto dell'arte e della letteratura. Quindi decise di non frequentare la facoltà di matematica a Vienna e decise di intraprendere i suoi studi a Firenze e furono studi letterari. Dove in pratica a Firenze incontrò anche dei buoni maestri, fece alcune ricerche, ebbe un gruppo appunto di amici, ma si sentì sempre un po' solo. La sua famiglia in pratica era per lui molto importante. Tant'è che tornò a Gorizia per svolgere la propria tesi di laurea nell'estate del 1910. E in quel periodo però si isolò moltissimo, pur frequentando i familiari, gli amici più cari, ma si isolò rispetto al suo solito. E il 17 ottobre, proprio nel compleanno della madre, decise di uccidersi sparandosi un colpo di pistola. Una pistola, tra l'altro, lasciatagli da un suo amico che partì per l'America Latina. Ecco, quindi come mai ecco, questo suicidio? Ci sono state molte ipotesi, molti hanno sostenuto che fosse stato un suicidio metafisico, altri magari anche sentimentale. In realtà, ovviamente, non sta a noi ingenuamente pensare al perché si sia suicidato. Fatto sta che sicuramente la notizia fece grandissimo scalpore e sicuramente le sue opere, anche le opere di Carlo Michestrette, tutte pubblicate postume, ebbero, diciamo, inizialmente un ottimo successo. Ora, invece, Carlo Michestrette, come dicevi Stefania, non è molto citato nei libri di filosofia, tranne che vedo il dizionario di filosofia della Burr, curato dall'Università Statale, dedica, ecco, un piccolo trafiletto anche a Carlo
Anche
Michestrette.
a lui. In questo caso, c'è sicuramente insomma, un elemento comune che noi troviamo, sicuramente la figura di Schopenhauer, no? Che viene incontrata da questo giovanissimo e diventa un punto di riferimento. E la stessa cosa succederà anche. È successa perché è precedente a Nietzsche, anche lui incontra Schopenhauer e si innamora della filosofia, no? Quindi entrambi arrivano da percorsi che in realtà sarebbero andati diversamente, perché lo stesso Carlo Michestetter aveva prima pensato di fare giurisprudenza, poi pensato di fare matematica. Ma fatto sta che l'innamoramento di Schopenhauer ti porta obbligatoriamente o verso la filosofia o verso l'arte o entrambe, come un po' è successo anche per Nietzsche. In questo caso, di che cosa si è occupato in maniera specifica Carlo Michestetter? Tutte le opere, diceva lei, professor Ronco, sono tutte opere postume, ovviamente, partendo dalla sua tesi di laurea, no? Ma di che cosa si è occupato in questo lavoro che, oltre anche a opere che riguardano, penso, la letteratura, la poesia, perché poi lui si è interessato di tutto questo aspetto, no? Letterario, si è innamorato anche di questa parte interessante della cultura, su che cosa punta, il suo pensiero filosofico? Di che cosa si occupa?
Ecco, allora bisogna dire innanzitutto che è verissimo quello che dicevi. Michestetter comunque ha incontrato Schopenhauer e anche Nietzsche, e sicuramente Schopenhauer ha influenzato entrambi questi autori, anche se vedremo poi cercheranno delle vie per andare entrambi oltre Schopenhauer. Sicuramente, ovviamente, prima di capire appunto le opere di Michelstedt, bisogna capire anche un po' la situazione che viveva in quel periodo. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la cultura, diciamo che lui aveva una cultura mitteleuropea, italiana e slava a Gorizia, quindi c'era un fermento culturale e questo fermento culturale aveva dato origine anche a grandissimi nomi. Se noi pensiamo ovviamente nella zona della Mitteleuropa a Freud, Schnitzler, diciamo ma grandissimi autori, Svevo, lo stesso Svevo, no? E sicuramente Michelstetter si occupa in modo particolare, diciamo, nella sua vita, di comprendere la società e se stesso. Cerca di analizzare il sapere, cerca di fare un'opera, e questa è la cosa straordinaria della persona retorica, che è un'opera che si occupa di molteplici punti, diciamo, filosofici importanti. Tra l'altro, beh, Michelstedt era anche una persona che si è dedicata all'arte, alla biblioteca di Gorizia. Nel fondo Michelstedt ci sono vari suoi disegni, quindi è stato, diciamo, si è occupato di molte cose. Però in quel periodo lì, in modo particolare, ed è un periodo che continua tuttora, lì si è occupato del problema del nichilismo. Il nichilismo che è stato in pratica evidenziato da Nietzsche e messo sotto forma logica da Nietzsche, e sicuramente un problema che riguardato l'Europa di quei tempi. Quindi l'idea di Michelstedt era che la società avesse bisogno di un nuovo tipo di cultura, di una cultura più autentica, una cultura di persone che scrivevano, ecco, che potessero scrivere addirittura Nietzsche col proprio sangue, ecco, quello che in pratica pensavano, poiché vedeva che in generale la vita, ecco, della borghesia dell'epoca era una vita, secondo lui, retorica, no? Quindi una vita di facciata, non una vita vissuta seriamente, veramente. Ecco, lui invece sottolinea l'importanza, per esempio, di legare la filosofia alla vita. E tra le sue opere abbiamo sicuramente il dialogo della salute, che è un dialogo, diciamo, che riprende un pochino il dialogo platonico, molto interessante, come anche alcune poesie che gli ha fatto. Ma l'opera, ecco, fondamentale è la persuasione, la retorica, che è la sua tesi di laurea. E come vi dicevo, è un'opera dove lui cerca di esprimere appunto cosa volesse intendere con questa persuasione. Quindi la sua idea, partendo da Schopenhauer, è che l'uomo è sempre come un peso, è sempre attratto dalle cose più basse, no? Quindi l'uomo ha tantissimi bisogni nella vita, quindi è sempre in pratica portato a soddisfare questi bisogni e a proiettarsi nel futuro, senza pensare veramente al suo presente e a se stesso, a chi è, quindi senza porsi delle domande, diciamo, fondamentali, ma destinato sempre a vivere nel divertissement, cioè sempre proiettato verso il futuro, senza analizzare la sua vita presente. Quindi la persuasione, che lui dice hanno avuto, insomma, personaggi illustri, è stata descritta anche nel corso della storia. Lui dice sicuramente, diciamo, Buddha, Cristo, lui dice, è scritto anche nell'Ecclesiaste, poi anche altri grandi autori vissero persuasi. Però, diciamo, gli uomini, al posto che continuare quella vita nella persuasione, hanno retoricamente fatto qualcosa, hanno scritto su di loro più che interpretare e praticare ciò che essi hanno detto, no? E quindi lui critica poi la società perché, appunto, al posto che seguire veramente le orme di questi grandi uomini, si lascia invece trascinare da ovviamente tutti i vari bisogni. Quindi c'è, diciamo, una vita, ecco, maggiormente più superficiale, no? ma non solo, anche a livello teoretico ha dato, diciamo, notevoli spunti, anche la filosofia contemporanea, ha preannunciato alcune questioni della filosofia contemporanea, tanto per toccarne alcuni velocemente. La questione del linguaggio, che comunque che rapporto esiste tra linguaggio e realtà, no? Il nostro linguaggio oramai sembra ormai talvolta distaccato dalla realtà, talvolta fisso su alcune regole che non colgono esattamente il reale. La questione appunto del cogito, anche questa, no? Che è dovuta anch'essa alla questione linguistica, alla questione della scienza. Quindi tutti temi ovviamente molto importanti che sono nella sua tesi di laurea, anche lo sfruttamento dell'uomo nella società, ma se vogliamo anche lo sfruttamento della natura da parte della società. Che lui dice, insomma, la natura sicuramente diciamo, è importante che anche l'uomo ritorni anche ad essere diciamo, autenticamente insomma, nella natura e cercare quindi di ovviamente sicuramente preservare, stare nella natura in un certo modo e non violentare la natura come in genere fa la società, quindi cercando sempre appunto di utilizzarla per arricchirsi, ecco, per sfruttarla.
Quindi in questo caso, se noi dovessimo proprio riassumere in maniera molto, molto sintetica ma chiara per i nostri radioascoltatori, il significato di persuasione e il significato di retorica, a cui sostanzialmente dà le due T per sottolineare proprio l'impianto, no? Noi potremmo pensare la persuasione come una sorta di convincimento di ciò che si è, cioè uomini con i piedi per terra e comunque con una condizione che è nostra, legata quasi platonicamente alla nostra anima, cioè quello di essere proiettati comunque verso l'alto e quindi verso una condizione metafisica, e dall'altro una situazione come quella della retorica, che è la facciata, come diceva lei, quindi che è l'apparenza, che è ciò che sembra, ma che non è. Quindi la persuasione in questo caso ha un significato per Michael Stetter particolarmente positivo, o sbaglio?
Certo, no, ma ha un grandissimo significato positivo, ma non è necessariamente legata, diciamo, alla questione dell'anima al platonismo, perché Michael Stetter nel suo scritto, critica anche questo tipo di, diciamo, posizione, critica
Interpretazione.
anche Platone. Sa perché?
Certo.
Perché Michael Stetter sostiene che la posizione, secondo lui, quella più autentica, era quella di Socrate, che diceva in fondo di non sapere nulla, certo in maniera ironica, molto spesso, come sappiamo, però l'idea di un sapere aperto che non si trincea, che non si chiude in, secondo Michel Stetterin, non deve chiudersi in argomentazioni, diciamo, di saperi assoluti, no? In sistemi filosofici. Questa è un'altra grandissima novità. Cioè, l'idea è che per Michel Stetter il sapere non deve per forza rassicurare o dare una falsa illusione di vivere. Diciamo in una vita sicurissima rispetto a chi ce l'ha, ma debba far comprendere all'uomo, secondo Michel Stetter, qui si assomiglia molto a Nietzsche, la grandissima tragicità della vita che è aperta ad ogni cosa, ma l'uomo, secondo Michel Stetter, deve riuscire a comprendere questa tragicità, accettarne il dolore, qui anche l'insegnamento di Schopenhauer, ma forse molto forte, diciamo che sia in pratica Nietzsche che Michel Stetter in questo, cioè l'idea di vivere anche appunto pienamente questo dolore dell'esistenza, ma non piegarsi a questo dolore, cercare di andare oltre questo dolore per creare, e questa è una cosa interessantissima, creare anche una nuova cultura, un nuovo modo di pensare. Ecco perché appunto Nietzsche sosteneva il nichilismo, appunto manca il fine, manca il perché, no? E l'aveva descritto benissimo nella Gaia Scienza con la morte di Dio intesa appunto come la morte, la fine di un certo tipo di metafisica. Quindi l'idea di basare, diciamo, la propria convinzione di vita su se stessi e riuscire ad essere forti a tal punto di rinunciare a consolazioni, sistemi consolatori eccetera, ma portare avanti un proprio pensiero dove appunto la vita, il pensiero, ma anche la pratica di ciò che si fa, debbano essere uniti, un po' come Socrate, no? Che Socrate lui aveva comunque cercato di unire la propria vita alla propria filosofia. Poi dice Megastetter, Platone poi ne ha fatto un sistema, e questo sistema insomma è durato per moltissimo tempo, poi è stato ovviamente contestato, in parte sicuramente superato eccetera, però ecco, Megastetter dice non è il sistema che ci fa vivere, ci dà una falsa sicurezza, secondo Megastetter. Quello che noi dobbiamo invece avere sempre è questa persuasione che ci fa vivere nell'attimo presente, apprezzare moltissimo l'attimo presente e ci in qualche modo fa vivere pienamente la vita nel rispetto anche dell'altro. Lui, per lui era molto importante questo, il rispetto e la responsabilità.
In questo caso è come se eliminasse, no? Il bisogno di certezza e il bisogno di sicurezza, perché sostanzialmente la certezza e la sicurezza va a creare dei muri, delle barriere, delle situazioni stereotipate, no? E pregiudiziali, per liberare il pensiero alla ricerca, quindi in questo caso è totalmente socratico. C'è un altro elemento ovviamente interessante, che è quello della dimensione tragica, che lo avvicina tantissimo a Nietzsche, come giustamente diceva, quella dimensione tragica di cui Nietzsche ovviamente ricavava una creazione che andava nella cosiddetta società degli artisti, no? Per Megastetter c'è una condizione che si avvicina tantissimo, ma che non risulta così estremamente positiva come quella che lo stesso Nietzsche ci presentava attraverso un metodo che poi passava attraverso la scienza. Quindi la posizione di Megastetter, proprio ritornando alla definizione che lei, professore, ha dato di questo autore come il filosofo del sospetto, viene inserita in quella categoria di autori estremamente critici nei confronti della realtà e che rimane vittima della realtà stessa, giusto?
Certo, sì, in questo caso sì, proprio Megastetter è rimasto vittima forse della realtà e del suo stesso modo di concepirla, ma pur rimanendo vittima, ha cercato di dare un modo per superare questo essere vittima della retorica. Certo, qui anche Schopenhauer, no? Come sappiamo, lui ha sempre predicato la noluntas, poi non ha fatto quello che ha detto. Megastetter ha cercato invece di superare questa realtà e certo, se noi dovessimo guardare appunto la fine della sua vita non ci è riuscito, ma ha comunque dato tantissimi spunti di riflessione, di ricerca per tutti. Primo di tutto è quello di prendere seriamente in considerazione il pensiero e non solo la filosofia, ma il pensiero di ciò che si è, di ciò che si fa nella vita, quindi di fermarsi a pensare chi si è, conoscere se stessi, una cosa fondamentale, perché io penso per i nostri giovani, ma per tutti, cercare di capire appunto se stessi, capire cosa ci condiziona nella realtà, cosa siamo veramente, ecco, cercare di essere autenticamente ciò che siamo, trovare la nostra strada, diventare ciò che si è, no? Citando lo stesso Nietzsche, no? Cercare di diventare ciò che si è, questa è una cosa fondamentale. E ovviamente studiare la nostra cultura con un occhio critico, ovviamente, e cercare però di inventare anche, ovviamente nel senso buono del termine, ecco, non è un'invenzione a casaccio, ma tentare di dare nuovi stimoli alla cultura, prendere il testimone della cultura che ci viene consegnata e cercare di reinventare questo tipo di cultura. Poi, certo, Michel Stetter, purtroppo, se vogliamo diciamo, parlare della sua tragica fine, non ci riuscì, ma questo potrebbe essere dovuto in quel periodo anche ad un particolare suo periodo di disagio, oppure ad un modo che lui ha sempre pensato. Lui ha sempre cercato di arrivare ai ferri corti con la vita, cioè cercare sempre di, insomma, non lasciare nulla per scontato e pensare radicalmente alle cose, non darsi, ecco, tante giustificazioni. E forse è stato fin troppo severo con se stesso in un momento della sua vita, magari anche di debolezza, sicuramente, ma
Sì,
ci insegna tantissime cose. Ecco. Poi c'è anche tutto un discorso
sicuramente.
sulla scienza, guarda, è molto interessante che riguardi, che è stato ripreso poi sicuramente, è stato in maniera diversa da Husserl, poi anche l'idea dell'autenticità e inautenticità, no? Verrà poi, insomma, messa in maniera molto chiara, diciamo così, in Heidegger, in Essere Tempo.
Sicuramente il messaggio che noi possiamo trarre da questo autore, Carlo Michel Stetter, è quello di valorizzare il pensiero critico in modo particolare, lo sguardo sulla realtà, sulle cose, sulla cultura, cercare di accogliere la realtà mai in maniera passiva, ma sempre sentendosi attivi e partecipi di quello che si guarda e di quello in cui si entra in relazione e con cui si entra in relazione. Questo sicuramente è un messaggio meraviglioso da lanciare ai nostri giovani pensatori ed è per questo che appunto ci sarà questo incontro proprio con i giovani il 26 di marzo. Io ringrazio molto il professor Andrea Ronco per la disponibilità e invito tutti i radioascoltatori a partecipare al meeting in live La questione del nichilismo, Carlo Michel Stetter, il filosofo del sospetto, venerdì 26 marzo dalle ore 16 alle 17. La partecipazione è gratuita. E con prenotazione alla mail svarile@uninsubria.it. Non mancherà il professor Fabio Minazzi, direttore del Centro Internazionale Insubrico e docente di filosofia della scienza dell'Università degli Studi dell'Insubria. Con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione. Padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Vencina per la cura della pagina del programma, con i podcast e le trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e oggi anche da Andrea Ronco, che saluto e ringrazio ancora. E in questo caso davvero vi invito tutti ad ascoltarlo.
Un grazie a tutti, un grazie a tutti voi e niente, vi aspetto, insomma, per spiegare ancora meglio quello che intendevo dire oggi di Carlo Michel Stetter e quindi approfondire tutto questo discorso che abbiamo cominciato.
Grazie professore e a presto.
Grazie, buona giornata a tutti.